Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata di Destra Sinistra. Il brano introduttivo di questa puntata è il passaggio che lega il terzo e quarto movimento della Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven in un'esecuzione della West Eastern Divan Orchestra diretta dal maestro Daniel Barenboim nel 2012. Per chiudere questo podcast ci occuperemo del terzo principio fondativo caro alla sinistra, nonché quello più lontano dalla sfera politica: la felicità. Ci siamo ormai e dovevamo arrivare fin qui per sentirci dire finalmente che destra e sinistra sono categorie inadeguate a interpretare la scena politica e sociale di oggi, superate ormai da nuove regole che hanno cambiato la lingua del mondo. Ci mettiamo pure dentro la rivoluzione digitale, il neocapitalismo finanziario e la nascita dei populismi, qualsiasi cosa essi siano, che confondono e complicano le cose ancora di più. Il mondo viaggia ormai per conto suo, indifferente agli ideali che una volta animavano ogni cosa. Abbiamo scavato attorno alle grandi istituzioni della storia e le abbiamo fatte tremare. Siamo umanità spappolata. Questo podcast, tuttavia, non nasce per ragionare di questo. Non ha nessuna ambizione oltre a quella di spaccare le categorie di destra e sinistra per infilarci dentro uno sguardo che riesca a vedere il cuore eternamente pulsante delle cose, per capire da dove veniamo e quante di queste pulsazioni sono arrivate riecheggiando fino a noi. Gettare insomma vernice colorata su quei movimenti nascosti e impolverati del pensiero che noi umani tendiamo a ripetere nel tempo da secoli e che ci possono aiutare a vedere con una luce più nitida il presente nelle sue torsioni e variazioni sul tema. Trovare le sottocategorie immortali all'interno delle categorie superate. Questa era la sfida, tutto qui. Ma ora bando alle ciance e felicità! Ok, giusto per non interrompere la tradizione che abbiamo inaugurato nella scorsa puntata, anche oggi cerchiamo di portare a casa tre cose, almeno tre cose, solo tre cose. Tre punti, secondo me, importanti sul rapporto fra felicità e politica. Cominciamo? Primo. La felicità con la politica non c'entra una mazza. Effettivamente potremmo finire qui, ma non facciamolo, vi prego, non fermiamoci qui, saremmo davvero ingiusti e anche un po' ineleganti. Però in effetti è così, e non è poi così strano che sia così. Ecco, se un legame dobbiamo trovarlo a tutti i costi, è più fra la scontentezza e la politica. Questo è uno spunto di riflessione sollevato da Marcello Veneziani, che sostanzialmente dice questo: quando si entra in una società in cui i diritti si separano dai doveri e si collegano ai desideri, allora entriamo in quella spirale che produce scontentezza. Eppure, c'è un caso. Però è abbastanza isolato. L'unico caso in cui troviamo la parola felicità incisa nella storia della politica è con la Costituzione americana. La Dichiarazione di Indipendenza del 1776 recita: «Tutti gli uomini sono stati creati uguali, essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti. Tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità». Ora, se quando leggete questo passo della Costituzione americana sentite attraversarvi da un brivido lungo la schiena, beh, siete in buona compagnia. Ma una volta che ci siamo lasciati effettivamente dietro ogni romanticismo e più o meno ritroviamo una qualche forma di lucidità, beh, viene più facile essere d'accordo con quello che sostiene Veneziani, cioè che la politica può darci tante cose, ma non la felicità. Magari le sue precondizioni, ma non la felicità. Al massimo può offrire progresso e benessere, ma non la felicità. D'altronde vi sfido a trovare un momento nella vostra vita in cui vi siete sentite felici veramente per grazie alla politica. Cioè, insomma, un po' difficile. Per questo la Costituzione americana, per quanto romantica, conterrebbe, secondo Veneziani, una sostanziale contraddizione. Ecco. Ad ogni modo, sarebbe davvero stupido non vedere nell'Italia un paese di scontenti, politicamente, certo. La scontentezza. Pensiamo solo a due cose. La prima è l'astensionismo che cresce, la disaffezione in Italia, sempre meno gente che va a votare. E poi, due, abbiamo recentemente mandato a Palazzo Chigi il partito più all'opposizione negli ultimi 10 anni rispetto a quelli che erano all'interno del governo. Pensate solo al governo Draghi, visto che è di recente memoria. Tutti coesi ad appoggiarlo, tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia. Un partito di scontenti che riflette un paese di scontenti politicamente. Dunque, la prima cosa che dobbiamo tenere a mente per affrontare gli altri due punti di cui parleremo è che la felicità è una roba che si pone fuori dalla storia, fuori dalla politica. È soprattutto un lavoro molto personale, molto interiore, molto, a differenza della scontentezza, che è l'insoddisfazione del mondo per come è fuori da noi. Veneziani ci prova a dare una definizione di felicità, parlandone come una fuoriuscita dalla dimensione storica, come un agguato degli dèi, un'imboscata della sorte che ti arriva quando non la stai cercando. E qui si infila un problema. La felicità sta nella consapevolezza o nell'incoscienza, si può costruire, si può volere o è involontaria. Veneziani dice: la felicità è uno stato di gioiosa incoscienza. Questo ci permette di andare al secondo punto. 2. La felicità è una roba che tutti cercano dall'inizio dei tempi e ne abbiamo le prove, ma nessuno sa veramente che diavolo sia. Cioè, una roba che tu vuoi ottenere anche se non sai cos'è. O meglio, qualcosa sai. Vi siete mai chiesti come gli uomini di secoli fa che ci hanno preceduti cercavano la felicità? Boh, c'è una figura in tutto questo che possiamo leggere fra le righe della storia. Ed è una figura molto precisa, ed è la figura del desiderio. Se desidero leggere tutta l'opera di Dostoevsky, in realtà qualcosa già la so di lui, già la conosco su di lui, altrimenti non avrei nemmeno il desiderio di leggerlo. Quando desidero una persona, la conosco già in parte, altrimenti non avrei voglia di approfondire un rapporto. Desiderio significa mancanza delle stelle. Lascio decidere a voi se è più una maledizione o una vocazione universale, ma è un po' come se noi nascessimo con dei residui di luce. Ne abbiamo proprio degli assaggi che vogliamo ricondurre costantemente alla fonte primaria, il cielo stellato sopra di noi. Detta feroce, desiderio di essere felici vuol dire non accontentarsi degli assaggi di luce quando puoi avere tutto il sole. E beh, ci sono intere generazioni che hanno cercato di tornare a quella luce lì. Ma i percorsi che si sono inventati sono sempre stati molto diversi. Ne vediamo alcuni, e in questa piccola carrellata sarà interessante vedere in quale vi riconoscerete di più. Cominciamo! Aristotele, circa 25 secoli fa, in un libro chiamato Politica, si chiede: da che cosa dipende la felicità? E si risponde: la felicità è costituita dalle seguenti parti: buona nascita, abbondanza di amici, buoni amici, ricchezza, abbondanza di figli, buona vecchiaia, buona condizione fisica. Ma forse la cosa più interessante che scrive Aristotele sul tema è una certa idea di felicità come preparazione alla felicità. Leggiamo: la guerra è in vista della pace, il lavoro è in vista del riposo, le cose utili sono in vista delle cose belle. Questa roba qua non è così distante interessante da noi se pensiamo che un presidente degli Stati Uniti, John Adams, disse che è possibile lavorare per la felicità delle future generazioni. Devo studiare la politica e la guerra in modo che i miei figli abbiano la possibilità di studiare la matematica, la filosofia, la navigazione, il commercio e l'agricoltura per poter fornire finalmente ai loro figli la possibilità di studiare la pittura, la poesia, la musica e le porcellane. Felicità come preparazione della felicità, apparecchiare la felicità propria o altrui. Poi troviamo Orazio, che molto sbrigativamente dice di non perdere le occasioni. La felicità per lui non è uno stato d'animo duraturo, ma un attimo fuggente. Naturalmente è un po' più complicato di così. Per sapere come stanno veramente le cose, vi rimando alla lettura integrale delle Odi Oraziane. Il cristianesimo, il concetto di felicità, si sposta dalla terra al cielo, da questa all'altra vita. Dunque la pienezza della felicità non si può godere sulla terra, ma in un mondo ultraterreno, sempre che ti sia concesso l'ingresso dopo la morte. La filosofia Zen! Loro anticipano l'idea di ozio creativo e dicono: chi è maestro dell'arte del vivere distingue poco fra lavoro e tempo libero, fra la sua mente, il suo corpo, la sua educazione e la sua religione. Con difficoltà sa cosa è cosa. Lui persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualunque cosa faccia, lasciando agli altri decidere se stia lavorando o giocando. Lui pensa sempre di fare entrambe le cose insieme. Felicità come ozio creativo che mescola il valore strumentale, lavoro per mantenermi, a valore espressivo, al lavoro per esprimermi. Lorenzo il Magnifico, chi vuole essere lieto sia, la felicità basta volerla. Voltaire, secondo lui, si può decidere di cercare cocciutamente sia la felicità che l'infelicità e trascinare in quelle bolle il proprio gruppo di riferimento. Infatti Dante affida le punizioni agli stessi puniti, che devono rendere infelici tutti quelli che gli capitano a tiro. Ennio Flaiano infatti parla della Divina Commedia come di una massa di italiani che rompono i coglioni ad altri italiani. Poi si cercò anche di fare dell'economia una macchina di felicità, ma vi fu il fallimento, perché anche se il comunismo ha perso contro il capitalismo non ha vinto. Infatti il comunismo era capace di distribuire la ricchezza, ma non di produrla. Il capitalismo era capace di produrre ricchezza, ma non di distribuirla. E infine torniamo all'indipendenza americana, dove per i padri fondatori la felicità è un diritto non tanto nel suo raggiungimento, quanto nella sua ricerca. La ricerca come preludio alla felicità stessa. Vabbè. Abbiamo capito che la ricerca della felicità in qualche modo si avvita a ogni epoca della nostra storia di esseri umani, ci contraddistingue abbastanza come animali strani. Quindi, ricapitoliamo, la felicità resta fuori dalla porta della politica. 2. È una roba che cerchiamo da secoli senza sapere cos'è. 3. Sappiamo come si muove. E qui entriamo nel campo delle sensazioni. È una di quelle cose che, se siete stati davvero felici, avete provato almeno una volta nella vita. Diciamola così, la felicità è uno stato di grazia, duraturo, effimero, ce ne frega nulla, ma che si muove con una certa leggerezza e trova il suo terreno nel campo della leggerezza. La leggerezza è il suo modo per esprimersi, è il suo linguaggio. Paul Valéry diceva: bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma. Ma come? Ovviamente la piuma è più leggera, eppure la rondine ha quella capacità di trasformare il peso del suo corpo in un movimento verso l'alto. Cioè, a ben vedere, la leggerezza è uno stato fisico, mentale, ma totale, cioè capace di mescolare coscienza e incoscienza, peso e inconsistenza, il presente e le memorie del passato, attraversa tutte le dimensioni temporali. Abbraccia tutto in un unico movimento, un battito di ali. E quando la nostra impronta è talmente impressa sul mondo, siamo talmente dentro in modo assoluto e brillante, abbiamo agguantato il mondo, abbiamo fatto presa su di lui, ed un tratto ci sentiamo sollevare da terra. E guardate che di questa cosa ne facciamo esperienza molto più raramente di quanto crediamo. Cioè, è molto difficile. Dentro c'è tutta una figura di eleganza, di gentilezza, che hanno una certa bellezza tutta loro. Comunque, c'è un libretto molto curioso, che per puro caso ho ripreso in mano ieri sera, sostanzialmente, e si intitola Lezioni americane. L'autore è un certo Italo Calvino, e in questo libro raccoglie alcune conferenze che tenne ad Harvard fra il 1985 e il 1986. Lezioni americane, 6 proposte per il prossimo millennio. Indovinate a cosa è dedicato il primo capitolo? Alla leggerezza. Sentite qua: se volessi scegliere un simbolo augurale per l'affacciarsi del nuovo millennio, sceglierei questo, 2: l'agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza. Tac! mentre quello che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, eccessiva, straripante, scalpitante, roboante, appartiene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite. Siccome meglio di Calvino non riesco a spiegarla questa cosa, nel salutarvi ve la faccio dire per l'ultima volta da un altro tipetto che non è esattamente mio zio e che ha detto qualcosa, anzi ha detto la stessa cosa ma in modo molto sublime, e lo ha fatto nella musica. Si chiama Mozart. Nozze di Figaro. Lasciamo perdere tutto, lasciamo perdere la trama di quest'opera, vi faccio sentire solo il finale. Sappiate soltanto che prima c'è veramente stato un gran casino, tradimenti, combutte, impicci, gente che si indigna, che litiga, che schiamazza, eccetera. A un certo punto però finalmente il conte chiede di perdonare il suo tradimento alla contessa e nella risposta di questa contessa voi troverete la leggerezza a tutti gli effetti, troverete quello di cui stiamo parlando, sentirete qualcosa d'un tratto che si alza da terra. Il mondo gira in un mondo nuovo, attrae come una calamita tutti gli altri che vanno dietro alla sua voce e poi si arriva a una leggerezza che salta addirittura e festeggia, cioè dal canto della leggerezza al suo salto. Noi ci fermiamo qui, sono contento di aver condiviso questo piccolo podcast, vi ringrazio, questa era l'ultima puntata, ma adesso vi prego stringiamoci in un silenzio di 2 minuti. Se avete avuto la bontà di seguirmi fin qui, dedicate altri 2 minuti a questo canto. Giuro non più di 2, ma godiamoci questa delizia, che è il finale delle Nozze di Figaro di Mozart. Partiamo! Gli intellettuali che ragionarono di queste cose in quel cinema di Roma sono Gad Lerner, Giacomo Marramao, Tommaso Montanari, Marco Revelli, Marco Tarchi, Marcello Veneziani, Sergio Belardinelli, Massimo Cacciari, Franco Cardini, Dino Confrancesco, Donata Francescato, Ernesto Galli della Loggia, un progetto editoriale di Domenico De Masi.